consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buona giornata a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti, ben ritrovati alla consulenza. Con me oggi ci sono Mario Krag in regia e Tania Ciriaco ai telefoni, pronta a rispondere, insomma, e poi a trasmetterci le vostre domande. Di cosa parleremo oggi? Oggi parleremo della donazione di organi, proprio perché sabato scorso, il 7 settembre, è stata appunto la giornata nazionale del dono d'organi 2019. È la giornata in cui Swiss Transplant vuole sensibilizzare la popolazione su questo delicato ma necessario tema, perché sono ancora troppo poche le persone che indicano esplicitamente quali sono le proprie volontà, ovvero se desiderano o meno donare i propri organi. E per rendere chiara la propria posizione basta iscriversi al Registro Nazionale di Donazione Organi, anche per dichiarare il contrario. E se questo importante passo non viene fatto, la scelta spetta ai parenti, che si trovano a dover decidere che cosa fare, probabilmente nel momento più triste e difficile della loro vita. Ecco perché è fondamentale parlarne prima, in tempi, come si suol dire, non sospetti. Allora, la nostra intenzione è proprio quella di parlarne con voi, rispondere ai vostri dubbi, alle vostre domande, e per fare questo oggi ci hanno raggiunto in studio il professor Sebastiano Martinoli, che è presidente dell'associazione Insieme per Ricevere e Donare ed è stato membro della commissione etica di Swiss Transplant. Buongiorno, dottore.
Buongiorno.
Poi c'è anche il dottor Cristian Garzoni, che è specialista in medicina interna e malattie infettive ed è uno dei responsabili del registro svizzero dei trapianti. Buongiorno. E poi c'è Eva Ganfili, che è infermiera di cure intense, è una delle coordinatrici del dono d'organi e segue i parenti anche dopo la donazione, è tra l'altro membro di Swiss Transplant e membro di comitato anche di Insieme per Ricevere e Donare. Buongiorno Eva. E poi infine c'è Maria Grazia Buletti, che è giornalista e membro di comitato appunto dell'associazione Insieme per Ricevere e Donare. Buongiorno, buongiorno anche a lei. Dunque, dicevamo, l'importante è sensibilizzare le persone, rispondere il più possibile alle domande in maniera, dottor Martinoli, che possano arrivare ad una libera decisione.
Esatto. Io mi sono trovato tante volte in situazioni, in cure intense, dove c'era un potenziale donatore, ossia una persona cerebralmente morta, e si faceva fatica a sapere se in vita avesse deciso qualcosa sul destino dei propri organi. Spessissimo la tessera di donatore non si trovava, perché sono situazioni estreme, rapide, incidono velocemente, drasticamente nella vita di qualcuno. E spesso appunto erano i parenti che dovevano prendere la decisione. Se il paziente morto non aveva lasciato nessuna comunicazione della sua volontà in vita, spesso i parenti si trovavano in una situazione dove era difficile decidere. Con una buona informazione, con una affettuosa comunicazione, spesso si riesce a far capire ai parenti che dall'altra parte ci sono magari 5-6 persone che aspettano un organo, e magari un organo vitale, o magari anche dei giovani, dei bambini, che senza ricevere il cuore o il fegato oppure il polmone potrebbero morire. E abbiamo la fortuna nel Ticino di aver trovato spesso delle famiglie molto comprensive che davano l'accordo per l'espianto di organi.
Possiamo dire, Maria Grazia Buletti, che in Svizzera la cultura della donazione di organi si sta affermando un po' lentamente.
Ma più che lentamente io direi che differisce un po' da regione a regione, perché hai detto giusto, è un fatto molto culturale. Per quanto attiene al Canton Ticino, diciamo che siamo sempre stati un popolo molto attento al tema. Il ticinese si è sempre informato parecchio, ma soprattutto ha sempre dimostrato una grande generosità nel donare eventualmente o nel decidere di donare gli organi. e quindi diciamo che è fluttuante questa cosa, come tutte d'altronde. L'importante, alla base ci sta l'informazione, la corretta informazione delle persone, affinché poi possano in qualche modo avere degli strumenti per poter pensare a questo tema, decidere che cosa vorrebbero per se stesse e soprattutto comunicarlo ai propri parenti, ai propri cari, agli amici.
Christian Garzoni, è un dato di fatto comunque che ogni tanto vengono fatte anche delle statistiche, dei sondaggi, e la Svizzera risulta tra i paesi d'Europa fra i più bassi di donatori.
Sì, questo è vero, e penso che il dibattito di oggi che facciamo noi va nell'ottica che diceva già il professor Martinoli, cioè importante è parlarne e discutere. Il fatto di avere un documento come la tessera dove la persona scrive e poi però non la si trova nel momento opportuno va risolto coinvolgendo i cari, i familiari, avendo delle discussioni così prima che succeda qualche cosa, in maniera che non si riversa la responsabilità della scelta a un parente, ma la si trasmette al parente e lui poi trasmette la volontà della persona.
Quante sono più o meno le persone che prendono una decisione e quindi rendono noto il loro parere registrandosi?
Swiss Transplant, e questo è importante, ha instaurato un registro online dove le persone possono continuare a utilizzare la tesserina di carta che penso tutti conosciamo. La tesserina di carta di allora è sempre valevole, non è che scade, però oggi c'è la possibilità di iscriversi nel formulario online, cosa che rende un po' più semplice perché non va persa e l'informazione resta custodita in un luogo sicuro e sempre accessibile a chi ne ha bisogno.
Se circa il 30% della popolazione possiede una tessera di donatore, cosa significa? Che il restante 70% lascia questa decisione ai parenti?
Ma il tasso è un po' più basso, che ha la tessera in Svizzera sono meno del 10%, e anche iscritti a questo registro sono meno di 100.000 su 8 milioni di abitanti, dunque un pochettino pochi. Abbiamo proprio bisogno, sapendo che la maggior parte degli svizzeri è favorevole al dono degli organi, il 70% nelle inchieste, abbiamo veramente bisogno che questa essere favorevole venga comunicato nel cerchio dei parenti e degli amici.
Allora, una cosa che tutti voi ci tenete a sottolineare, me l'avete proprio chiesto espressamente prima dell'inizio della trasmissione, è che ogni opinione deve essere rispettata. Maria Grazia Buletti, voi siete qui per spiegare alle persone l'importanza di capire, di documentarsi, di decidere. Ogni decisione verrà rispettata, voi non siete qui assolutamente per fare una campagna pro donazione.
Esattamente, in pratica il dono d'organi è un tema che è molto molto sensibile e anche difficile da comprendere in tutti i suoi aspetti per la popolazione. Di conseguenza, quello che è molto importante fare è dare degli strumenti, delle informazioni corrette, quindi devono essere gli specialisti che devono fare questo, poter rispondere alle domande e alle paure che certe bufale, anche giornalistiche, mettono in circolo, di modo che il tema della donazione sia il più chiaro possibile, possa essere affrontato nel modo più sereno possibile. Quindi poi le conclusioni sono del tutto individuali e l'autodeterminazione è molto importante.
Allora, stanno già arrivando i primi messaggi, io vorrei leggervi, insomma abbiamo un'ascoltatrice che ci dice: appena iscritta, grazie mille per le informazioni, basta entrare, professor Martinoli, anche online volendo, ci si può iscrivere e leggere tutte le informazioni.
Esatto, sul sito di Swiss Transplant, nelle vari titoli che ci sono, c'è anche registrarsi, lì si può schiacciare, appare un formulario un pochettino complesso, ci saremmo augurati che fosse un pochettino più semplice, verrà anche migliorato penso, e alla fine si può iscriversi abbastanza facilmente. Credo che Swiss Transplant ha comunque l'intenzione nei prossimi mesi di dare un'edizione più rapida, più semplice e più praticabile di questo registro per il dono degli organi.
Un'altra ascoltatrice ci ha mandato una fotografia di una carta di credito sulla quale viene scritto Swiss Transplant e ci dice: pochissimi sanno di poter dare questa importante informazione anche sulla propria carta di credito.
È vero che c'è la possibilità di iscriversi. So che una banca del Ticino promuove addirittura una carta di credito con le immagini di Swiss Transplant, dichiarando il proprio favore e il proprio sostegno anche finanziario a questa associazione benemerita. Però in Svizzera non vi è ancora un sistema come negli Stati Uniti, che del resto io auspico, dove la domanda venga estesa in vari ambiti della vita civile. Negli Stati Uniti, per esempio, sulla patente di guida si può dire sì o no, o rispettivamente non rispondere, se si vogliono dare i propri organi. E lo stesso vale per quelli che si iscrivono a un'assicurazione malattie o infortuni. Negli Stati Uniti si può rispondere se si vogliono dare gli organi o meno. Io auspico che in Svizzera si giunga anche a delle situazioni di questo genere.
Un ascoltatore, in realtà il messaggio è un po' lungo, io colgo la domanda centrale, praticamente ci chiede: ma perché in fondo chi gestisce la tesserina della cassa malati, oltre a tutto il resto dei dati, in fondo vengono scritte tante informazioni sul paziente, non può includere anche questo tipo di informazione che possa essere chiesta di default?
Posso dare una risposta abbastanza semplice: il Bundesamt für Justiz che si oppone, perché la cassa malati, essendo obbligatoria in Svizzera, il cittadino è obbligato ad andare a chiedere alla cassa malati, per cui questo obbligo esclude che si possa, su un atto obbligatorio, chiedere un parere al cittadino. È come diciamo nella cabina elettorale: se si entra in cabina elettorale non può nessuno fare delle reclame.
Allora, come abbiamo detto, il nostro intento oggi è quello di informarvi. Dopo un primo brano musicale entreremo proprio nel vivo delle informazioni. Visto che tutti avranno sentito, insomma, lo squillo di un telefono, vorrei dire che è suonato il nostro telefono WhatsApp che ci serve per i messaggi. Per favore non utilizzate questo numero di telefono per le chiamate, altrimenti ci suonano proprio qua in diretta. Questo ci serve per i messaggini. Vi ricordo quindi come potete mettervi in contatto con noi.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
The way your eyes met mine.
Stiamo parlando di donazioni di organi, un argomento, dicevamo, molto delicato, ma assolutamente necessario. Come detto, esiste un registro nazionale di donazione d'organi, quindi le persone esprimono quella che è la loro volontà e diciamo che in caso di decesso i familiari rispettano la volontà del defunto che appunto è già stata espressa su questo registro, giusto, professor Martinoli?
Esatto, ma rispetterebbero anche una volontà tramandata oralmente. Nell'ambito di una discussione in famiglia, uno dice io gli organi li do, sono lì a sentire gli altri e dicono va bene, in caso di morte sappiamo cosa vuoi tu.
Maria Grazia Buletti.
Sì, io posso portare un esempio molto emblematico di quanto il professor Martinoli sta spiegando. Nel corso del mio lavoro di giornalista io ho incontrato una famiglia il cui papà, rispettivamente marito, aveva donato gli organi e la figlia adolescente mi aveva confidato, ad esempio, che per lei sarebbe stato molto difficile allinearsi alla donazione d'organi, se non che il papà una settimana prima di morire, quindi poco tempo prima, aveva visto una trasmissione che parlava di donazione d'organi e aveva detto in famiglia, aveva detto, vabbè, però è una bella cosa, io li donerei. E quindi tutta la famiglia, la madre e le due figlie, avevano dato veramente seguito a questa volontà appena espressa dal papà.
Professor Martinoli, possiamo dire in un certo senso che etica e medicina vanno decisamente a braccetto. Molto spesso i parenti si sentono sollevati dal fatto di non dover decidere, quindi qualsiasi sia la decisione del proprio congiunto, del proprio caro, viene accettata di buon grado proprio perché non bisogna poi essere noi a prendere questa decisione così difficile.
Certo. Ma è proprio una cosa della nostra civiltà quella che un individuo ha potere di decidere cosa capiterà quando lui è morto. Può trasferire il suo cadavere in un cimitero di montagna oppure darlo alla scienza oppure rispettivamente farlo cremare e farlo tenere dai parenti in un'urna. Oppure può decidere assolutamente niente, lasciare i parenti decidere. È critico sempre il fatto che c'è un gap tra quando si fa una statistica a livello svizzero chiedendo alla popolazione in generale come si pone di fronte alla donazione degli organi, il 70% è favorevole. Quando si domanda però alla popolazione sareste disposti a decidere per un vostro parente, questo percento diventa già soltanto il 60%, cioè ci sono delle persone che non osano decidere quando non sanno chi è morto come avrebbe voluto che vada con i suoi organi.
Quindi nel dubbio preferiscono non donare, in un certo senso.
Nel dubbio lasciano sospesa la decisione e non donano.
Veniamo a qualche dato concreto che possa poi rendere al nostro pubblico quella che è la situazione. Quante sono, grosso modo, le persone in attesa di un organo attualmente? Dottor Garzoni.
Sono 1500 circa. Christian sa meglio di me che
sì,
gestisce il registro.
Ma in realtà forse il registro è piuttosto dei riceventi, cioè è uno studio grande sui i pazienti che hanno ricevuto un organo, mentre i dati statistici che chiede sono quelli forniti da Swiss Transplant che ogni anno nel rapporto annuale e che si può liberamente scaricare dal sito, si può vedere. Sono circa 1500, di cui molti sono dei reni, quindi di per sé non è un'indicazione vitale il trapianto di rene, salvo rare eccezioni, però libera la persona dalla dialisi ed è un netto miglioramento della qualità di vita della persona che lo riceve. Magari un altro dato che secondo me è più eclatante è che mediamente in Svizzera muoiono 70 persone all'anno in attesa di trapianto, che queste persone sarebbero persone che sarebbero sicuramente salvate dall'atto di donare di qualcuno dell'organo. La maggior parte sono delle persone malate di fegato. Il fegato non esiste, una macchina sostitutiva al fegato quando non è più in grado di lavorare, la persona decede. E poi ci sono la lista d'attesa per i polmoni e per i cuori, messi assieme sono 70 decessi all'anno che sarebbero sicuramente evitabili se la quantità di donazioni fosse un po' più grande di quella che abbiamo oggi.
Eva Ganfili voleva aggiungere qualcosa.
Sì, per la statistica si può entrare, appunto come è stato detto prima, si può entrare anche nel sito di Swiss Transplant sotto statistica e lì regolarmente vengono aggiornate le statistiche, non solo poi al rapporto finale dell'anno. Adesso i primi 6 mesi si possono andare a vedere sotto statistica.
Le statistiche vengono fatte su un campione, cioè per milioni di persone, per i più sono delle statistiche insomma difficilmente decifrabili, proprio con dei dati che impressionano. Quante sono le donazioni in un anno in Svizzera, dottor Martinoli?
In un anno le donazioni sono circa tra 100 e 120, dunque in Svizzera siamo 8 milioni di abitanti, arriviamo circa a un tasso per milione di abitanti di 10, dai 10 ai 20, diciamo attorno ai 13-15 per milione di abitanti. Sono tassi che sono un pochettino bassi rispetto a tanti altri stati, per esempio nel nord dell'Italia le donazioni sono attorno al 20 per milione di abitanti, in Spagna, che viene sempre citato come modello, sono 34 per milione di abitanti, negli Stati Uniti, dove vige tra l'altro il consenso informato, hanno dei tassi di dono molto alti, varia da stato a stato negli Stati Uniti, ma comunque si arriva sempre a una media di circa 20-25 per milione di abitanti.
Dottor Garzoni, abbiamo parlato di fegato, che è sicuramente l'organo più necessario. Quali sono gli altri organi che possono essere trapiantati?
Ma diciamo così, ci sono le indicazioni che diciamo prima, gli organi, quelli strettamente salvavita, sono il fegato, i polmoni, il cuore o combinazione degli stessi. La maggior parte degli organi trapiantati solidi sono i reni. E poi non va dimenticato che però il donatore lascia degli altri organi o tessuti che sono importanti, pensiamo per esempio alla cornea, che permette di ridare la vista a persone che altrimenti sarebbero cieche.
Un ascoltatore ci scrive: purtroppo non si può essere donatori se si sceglie di lasciare il corpo alla scienza. Personalmente mi piace la seconda scelta perché aveva favori di tutta la società e sì, insomma, perché non togliere prima gli organi utili, ci chiede. È possibile ovviamente fare delle scelte, professor Martinoli?
Si può fare tutte e due. Ossia si possono dare gli organi ma si può lasciare lo stesso il cadavere, se è necessario, a un istituto di anatomia di un'università svizzera per gli studenti, dove devo dire che al giorno d'oggi il bisogno di cadaveri per lo studio di studenti è diminuito moltissimo, cioè ci sono, per così dire, c'è un eccesso di cadaveri proprio per il fatto che lo studio dell'anatomia al giorno d'oggi può essere fatto anche su cosiddetti modelli digitalizzati che simulano praticamente la dissezione di un cadavere.
Nelle scelte si può scegliere anche quale organo donare e quale invece conservare?
Certo, abbiamo detto prima il registro. Nel registro vi è la possibilità di decidere di donare tutto, oppure si può decidere per i singoli organi o i singoli tessuti. E magari do l'indirizzo allora. O si va sul sito di Swiss Transplant, oppure registro-, che è il meno, quindi registro-donazione-organi.ch, si accede direttamente al registro online per l'iscrizione.
Un'ascoltatrice ci chiede: fino a che età si può donare? Eva.
Allora, non c'è più, non è più una controindicazione l'età. Quindi dipende tanto dallo stato di ogni singolo organo. Certamente un cuore a 80 anni non si può più utilizzare, ma i reni o il fegato, sempre si funzionano ancora molto bene, si possono, perché poi il ricevente dei reni di un 80enne, 85enne non sarà la persona che lo riceve un 20enne, ma qualcuno per esempio che ha 70 anni. Quindi se la persona deceduta di 85 anni ha però i reni che funzionano molto bene, serve tanto alla persona di 70 anni che non deve più recarsi a fare la dialisi.
Ci sono delle controindicazioni? Questa è una delle domande molto frequenti. Insomma, tutti possono diventare donatori?
Ma il magari di solito una grossa controindicazione è la presenza di una malattia che è potenzialmente trasmissibile al ricevente. e dentro di queste malattie ci sono due grossi gruppi: uno sono i tumori e l'altro sono le malattie infettive. E negli ultimi anni, proprio per cercare di sopperire alla mancanza di organi, si sono fatti dei passi molto avanti per cercare di aumentare la quantità di organi disponibili senza aumentare necessariamente il rischio di trasmissione. Un esempio è, per esempio, un paziente che muore per una meningite, quindi un'infezione da batteri che è curabile con gli antibiotici, una volta veniva scartata d'ufficio. Oggi sappiamo, e ci sono dei dati molto ben fatti, che se ha ricevuto una terapia per almeno 24-48 ore, il ricevente non ha nessun rischio. Questo è un esempio, non so se...
Sì, quello che ai tempi era anche una controindicazione sono le varie epatiti, come anche l'HIV o la SIDA. Certamente chi soffre di un'epatite o HIV positivo, questi organi vanno a delle persone in lista d'attesa che sono già portatori, e a loro viene chiesto se sono d'accordo che, per esempio, oggi c'è a disposizione un fegato, non so, di un donatore HIV, e questa persona può decidere liberamente: sì, lo accetto perché anch'io sono positivo, o non lo accetto. Se non lo accetto, non viene penalizzato per questo motivo.
Forse questo è stato reso possibile ed è stato un grande passo avanti. Per quanto riguarda l'HIV, sono stati dei dati fatti in Sudafrica, in quanto la prevalenza dell'HIV è estremamente grande, quindi si è dimostrato che un organo di un donatore HIV, grazie alle terapie che ci sono oggi che bloccano completamente la replicazione del virus, ha lo stesso buon effetto che un organo negativo. E anche l'epatite C, che era forse il problema maggiore legato al trapianto di fegato fino anche solo a 5-10 anni fa, oggi abbiamo dei farmaci che nel 98% permettono di eradicare e guarire completamente dall'epatite C, e questo permette di utilizzare in una persona che ha già avuto l'epatite C un organo che ha ancora l'epatite C, ma dopo trapianto si può dare una terapia e guarirlo dopo trapianto. Questo è stato un grosso passo avanti nella scienza dei trapianti di quest'anno.
Vorrei aggiungere ancora qualcosa al riguardo di tumori. Anche lì non sono esclusi completamente. Se qualcuno 10 anni fa aveva un tumore ed è guarito, dichiarato guarito da più di 5 anni, può donare.
Scusate, esattamente la domanda che ci hanno formulato alcuni ascoltatori. Dicevano proprio: dopo un tumore al seno con relativa radio e medicamenti per 5 anni non posso donare il sangue, posso ancora essere utile per la donazione di organi e posso farlo passati questi anni. Quindi
allora, dopo, appunto, deve essere dichiarato guarito da più di 5 anni, e poi in ogni caso quando siamo un pochettino in dubbio su se questo si può o non si può, noi prendiamo comunque contatto con Swiss Transplant, e lì ci sono altri esperti che decidono, poi guardando un po' tutte le informazioni che noi diamo.
Stanno arrivando davvero tanti messaggi da parte dei nostri ascoltatori. Io ricordo ancora una volta i numeri per mettervi in contatto con noi. Dopo un brano musicale leggerò i vostri messaggi.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1. Hey, how you doing? I'm sorry you couldn't get through. Cause this is a message that's been recorded especially for you. And then if you leave a name and your number, we'll get right back to you. You can leave a message now if you want to when the bleeps are through. Couldn't get
that nowhere land. And all I'm holding is one solid silver color coin that is silver in appearance, yeah. But it's peanuts in value, I say. Silver in appearance, cause I still can't get through. I get, hey, how you doing? So sorry you couldn't get through. Cause this is a message that's been recorded.
I meant specially for you.
God knows you. So I decide maybe my timing ain't so good. And you're playing music loud.
Sulla A2 e Traquinto, il portale sud della Galleria del San Gottardo, ci sono code di 3 km con tempi d'attesa di circa 3 quarti d'ora in direzione di Lucerna, mentre al portale nord le code sono di 1 km e i tempi d'attesa di circa 10 minuti in direzione del Ticino. E noi torniamo in studio, stiamo parlando della donazione di organi, un dono che è tale solo se risulta consapevole e voluto. Lo stiamo facendo, ne stiamo parlando con il professor Sebastiano Martinoli, che è presidente dell'associazione Insieme per ricevere e donare ed è stato membro della commissione etica di Swiss Transplant, con il dottor Cristian Garzoni, che è specialista in medicina interna e malattie infettive ed è uno dei responsabili del registro svizzero dei trapiantati, con Eva Ganfili, che è infermiera di cure intense ed è una delle coordinatrici del dono d'organi, segue anche i parenti dopo la donazione e oltretutto è membro di Swiss Transplant e del comitato di Insieme per ricevere e donare. E poi con noi c'è anche Maria Grazia Buletti, collega giornalista e membra del comitato dell'associazione Insieme per ricevere e donare. Stanno arrivando, dicevo, davvero tanti messaggi. Le persone vogliono sapere che cosa succede esattamente, ovvero io do il mio parere, mi iscrivo al registro, dico che sono favorevole al dono di organi e poi cosa avviene nel momento in cui arriverà il mio decesso? Chi ne parla?
Posso parlarne io? È sempre una... bisogna sapere un pochettino anche i numeri. In Svizzera ci sono circa 65.000 decessi all'anno. Le condizioni per un possibile dono d'organo sono molto rare, vuol dire che il decesso è capitato perché un paziente improvvisamente, un cittadino svizzero improvvisamente, un residente in Svizzera meglio improvvisamente, ha avuto un grave problema al cervello e il suo cervello è morto. A questo momento, se non è sostenuto da una macchina che gli fa funzionare il cuore e i polmoni, è dichiarato morto e il medico ha il diritto di spegnere la macchina e lasciare morire tutto il corpo, non soltanto il cervello. Capita però soltanto in circa 150-200 casi all'anno. Sono dei pazienti o rispettivamente dei cittadini che vengono colpiti da un incidente vascolare cerebrale, uno scoppio di un aneurisma o un sanguinamento. Più raramente al giorno d'oggi sono vittime per esempio di un grave trauma stradale, hanno picchiato la testa e il cervello si è rotto, per così dire, non funziona più. Qualche volta al giorno d'oggi ci sono anche situazioni dove un paziente in fin di vita decide di lasciare i propri organi, si sa già più o meno nelle prossime ore che morirà, e allora quando si è fermato il cuore si possono prelevare gli organi 10 minuti dopo.
Eva, come avviene l'espianto?
Qui è meglio dire il prelievo, perché non ci piace tanto la parola espianto. Come avviene? Allora c'è tanto tempo di preparazione, perché una volta che i parenti ci dicono sì, che la persona deceduta aveva deciso di donare, allora entriamo noi come coordinatrici e da lì in poi c'è tutto un iter di guardare ogni singolo organo, come funziona, non funziona, questi dati vengono messi in un sistema e così via. E quindi c'è abbastanza tempo di attesa per i parenti, no? E un via vai di medici proprio per testare ogni singolo organo sul funzionamento. E poi un bel momento quando si sa quali organi possono essere prelevati, viene tutto coordinato quasi al minuto, perché dopo c'è veramente una grande organizzazione dietro, e si entra in sala operatoria e noi come coordinatrici entriamo anche in sala, quindi teniamo tutto sorvegliato, continuiamo a inserire dei dati e arrivano le varie equipe che prelevano gli organi previsti. Dopo, alla fine, la salma viene di nuovo, la ferita della salma viene di nuovo cucito, e dall'esterno praticamente si vede solo questa ferita chirurgica, e c'è il pieno rispetto da questa salma fino a darla poi alle onoranze che vengono poi portare via la salma. Questo è molto importante, perché ho visto che tanti hanno paura che poi il corpo si mostri in uno stato non presentabile, si può dire. Questo non è così.
Ecco, questa, dottor Martinoli,
certo. Procedure naturalmente precede una accuratissima diagnosi della vera morte cerebrale, e questa viene fatta da persone che non sono implicate in una qualche maniera nel processo dell'espianto degli organi. Per legge devono essere due neurologhi o neurochirurghi che devono protocollare tutta una serie di esami per capire veramente che il cervello è morto definitivamente. E non si tratta soltanto di un coma, ma veramente di un cervello che non funziona più, che non dà neanche più gli stimoli per far respirare il paziente.
Ecco, tra leggende metropolitane e paure, questa è proprio forse una delle domande, delle questioni che spinge tantissime persone a non considerare il dono d'organi, e questa paura che venga fatto tutto troppo frettolosamente.
Esatto, proprio il caso non è il caso, anzi è molto complicato.
E io devo proprio testimoniare questo come giornalista, perché anni fa, proprio grazie al professor Martinoli, alla sua collaborazione, alla collaborazione dell'equipe delle cure intense e della coordinatrice, sono entrata in sala operatoria per un prelievo di organi, con il consenso dei parenti naturalmente, e per verificare, per seguire davvero questa procedura, cosa succede alla salma, come si lavora. E quello che io ho potuto testimoniare è il profondo rispetto, secondo per secondo, minuto per minuto, di tutta la situazione da parte di tutto il personale chiamato ad operare in questo senso, dalle equipe mediche che vengono dalla Svizzera interna, dove riporteranno gli organi alle persone che saranno trapiantate, all'equipe medica dell'ospedale e a tutti quanti quelli che sono chiamati a operare.
Come viene poi attribuito l'organo?
C'è una lista d'attesa molto accurata, sorvegliata da tutti i centri universitari svizzeri e gestita da Swiss Transplant. Il centro di coordinazione è a Berna. E sulla lista d'attesa, dove ci sono queste 1500 persone che aspettano uno di questi organi, ci sono delle priorità. Per esempio, se un paziente ha uno scompenso acutissimo del fegato, perché non so, ha preso un fungo sbagliato, una manita, viene messo prioritariamente nella lista d'attesa di chi aspetta un fegato. I cuori, anche lì ci sono delle priorità a seconda di come si presenta lo scompenso cardiaco del potenziale ricevitore. Può capitare che un cuore in maniera acutissima smetta o minacci di smettere di funzionare in qualche ora. A questo momento la priorità nella lista d'attesa viene messa massima e quegli altri aspettano magari qualche mese in più.
Allora, cominciamo a leggere qualche messaggio dei nostri ascoltatori. Sono donatrice dal 1987, i miei familiari sono informati, ma se possibile vorrei vivere ancora qualche anno. In questo caso i miei organi non saranno più utilizzabili, comunque ben vengano tutte le possibilità per informare la popolazione. Fino a che età si può essere donatori?
La signora Eva ha già detto che praticamente non c'è più un'età limite. Se uno ha tenuto bene il suo fegato, non ha preso troppo uno strano grappa, sicuramente anche a 80 anni può avere un organo che è trapiantabile, per esempio a un paziente che ha 60-70 anni. Per i reni anche lì si dice che la vitalità di un rene che non è stato sovraccaricato di tossine, di medicamenti, può essere eccellente anche a 80-90 anni. Per il cuore, come dico, siccome il cuore è obbligato a lavorare ogni secondo una volta o circa, è un po' più difficile. E i cuori di solito oltre i 60-65 anni non vengono più espiantati, magari anche un po' dopo se il paziente è stato veramente virtuoso, non ha fumato, ha mangiato magari soltanto una volta alla settimana la carne, non troppi grassi.
E qualcuno ci chiede se gli ex fumatori, anche se hanno fumato per 20 anni e non fumano più, possono essere tenuti in considerazione.
Sì, come diceva Eva, nel momento in cui vi è un potenziale donatore viene analizzato in maniera profonda, si fa una specie di check-up degli organi potenzialmente utilizzabili e a quel punto lì si valuta, ma non c'è nessuna preclusione di un ex fumatore d'ufficio. È un donatore potenziale come tutti gli altri.
Qualcuno ci scrive: buongiorno, sono donatrice di organi da quando avevo 18 anni, ho la tessera e ho comunque comunicato la mia decisione anche ai miei familiari.
Bravissima.
Ecco, succede questa eventualità che qualcuno desidera donare, poi non ne ha magari parlato in famiglia, al momento opportuno ci si trova magari con la sorpresa dei cari.
Certo, situazioni che abbiamo vissuto spessissimo. Ricercare la volontà del defunto è spesso difficile. Come dico, la tessera si trova rarissimamente. Però, come dico, se c'è una famiglia che ha ascoltato, anche un cerchio di amici, tutto sommato, non tutti hanno una famiglia. Tante volte hanno soltanto un compagno o una compagna e sono trapiantati in Svizzera, dove i parenti sono lontanissimi. A me è capitato un caso dove i parenti erano a Amburgo e il potenziale donatore era nel Ticino, vittima di un incidente in Val Bedretto.
E noi, si posso aggiungere, noi avevamo anche anni fa una paziente giovane che purtroppo dopo un incidente è entrata in morte cerebrale, è stato chiesto ai genitori e loro non sapevano ben preciso, però un'amica della paziente dice: ma a me ha sempre detto che avrebbe donato gli organi. Sapendo i genitori che loro sono veramente molto amiche, hanno detto sì alla donazione.
Noi ci ascoltiamo i Coldplay e poi torniamo a parlare di donazione d'organi.
My father said, never give up, son. Just look how good Cassie has become. Mohammed, Mahatma, and Nelson. Not scared to be strong.
I mean, what if they say I'm no good? What if they say, get out of here, kid? You got no future.
Now you can run if you see me right.
afford tuition. My funds was insufficient. It felt like I'm in prison. Until I realized I had to set my mind free. I was trusting statistics more than I trust me. Get a degree, good job, 401k. But I'm trying to turn K's to M's. What does it take? And maybe I could be the new Ali of music, probably. Instead of doing it just as a hobby, like these boys told me to. I guess you either watch the show or you're showing proof. Prove it to them or you prove it to yourself. But honestly, it's better if you do it for yourself. Never complacent until we hit the oasis. One life don't waste it, feel my heart racing. Success, I taste it. Ah, we on the verge of getting every single thing that we deserve. Yeah,
turn it on, and you can't go wrong.
Stiamo parlando del dono di organi, un atto, tra virgolette, anche ovviamente di amore, di grande rispetto per le altre persone, un atto che scaturisce comunque in molte persone perplessità, paure. Abbiamo già detto di come una delle grandissime paure è quella dell'eventualità, insomma, di non essere completamente morto. Un'altra delle grandi paure ce la testimonia un nostro ascoltatore che ci scrive: cari amici, da anni sono donatore di organi, tuttavia le mie insicurezze non si sono placate completamente. Ora il mio grande dubbio è riguarda i chirurghi. Il chirurgo potrebbe essere influenzato nelle sue decisioni durante un'operazione su, appunto, un paziente di cui sa essere donatore d'organi, dottor Martinoli?
Penso proprio di no. Credo che è anche abbastanza inverosimile che un chirurgo stia operando un potenziale donatore, perché un potenziale donatore in cura intensa attaccato al respiratore non è in sala operatoria, ma è il dovere di ogni medico di lottare fino all'ultimo per salvare un paziente. Dunque, se un chirurgo è all'opera su un paziente, farà di tutto per fare il suo meglio perché il paziente abbia viva e viva nella miglior maniera possibile.
Un'altra persona ci chiede: ma quando insomma non c'è più l'attività cerebrale, in un certo senso la persona è ancora viva?
Per la legge svizzera la morte cerebrale e non il coma, che è una cosa diversa. La morte cerebrale, cioè la sospensione di tutte le attività cerebrali, compresi gli stimoli respiratori, equivale alla morte totale, cioè il paziente è morto in quel momento.
Qualcuno ci scrive: buongiorno a tutti, da qualcuno contrario alla donazione ho sentito come motivazione: non lo faccio perché dietro alle donazioni si lucra. Io non ci credo, afferma il nostro ascoltatore.
Diciamo che la vendita degli organi in Svizzera e in tutta l'Europa è proibita e non viene neanche praticata. Ci sono stati degli stati che invece permettevano la vendita degli organi, come l'India, la Turchia, ma anche alcuni stati vicino della ex repubbliche sovietiche, dove il commercio di organi, di reni soprattutto, avveniva in maniera alla grande. L'India ha proprio promosso in questi giorni una legge che proibisce la vendita degli organi e l'espianto di organi in India.
Questa è una cosa che si è occupata anche l'OMS, perché il traffico illegale di organi, io devo dire, in Svizzera non ho mai vissuto casi, però mi ricordo di una paziente originaria dell'estero che aveva un organo la cui provenienza era risultata molto dubbia e non avevamo mai capito bene dove fosse stata trapiantata. Beh, questi trapianti spesso fatti in paesi che ha elencato il dottor Martinoli, in condizioni igieniche pessime, senza i dovuti controlli sanitari, senza i controlli dell'assenza di malattie trasmissibili, poi portano, come dico, in Svizzera è un fenomeno molto raro, però negli Stati Uniti non è così raro. Beh, ci sono stati dei casi anche impressionanti di pazienti trapiantati e poi morti a causa di trasmissioni di malattie che non erano state cercate perché non fatto come si deve, a regola d'arte.
Un'ascoltatrice ci dice: ma se io decido di donare gli organi e muoio a casa, dove avviene l'estrazione degli organi? La mia salma viene portata via? Viene poi ancora riportata alla mia famiglia?
È praticamente impossibile che una morte entro le mura domestiche produca un cadavere dal quale si possano guadagnare degli organi trapiantabili, ad eccezione delle cornee, che sopravvivono 24-36 ore. Dunque la situazione è abbastanza inverosimile. Sono soltanto le morti praticamente all'interno dei pronto soccorsi e delle cure intense degli ospedali che danno adito a eventuali potenziali donatori.
Ecco, quindi rispondiamo indirettamente anche a un altro ascoltatore che ci dice: se io sono favorevole e registrato, però dovessi morire all'estero, vale lo stesso discorso?
No, se muore all'estero, come tanti turisti che muoiono in Svizzera, può capitare che muoia in condizioni favorevoli perché si possano espiantare gli organi all'estero e metterli nel pool di organi di questo stato.
Qualcun altro ci chiede come funziona con una persona in casa anziani che è disposto a dare quello che è ancora possibile.
È chiaro che un paziente in casa anziani è spesso un paziente anziano, può dare evidentemente gli organi o disporre di dare gli organi, ma sarà abbastanza raro che capiti una situazione dove improvvisamente avviene una morte cardiaca e una morte cerebrale che siano tali nel tempo che si possa abbastanza velocemente prelevare gli organi.
Allora, le domande, soprattutto quelle rimaste in sospeso, sono davvero ancora tantissime. Noi purtroppo siamo in conclusione. Vi posso comunque dire che sul sito dell'Associazione Insieme per ricevere e donare ci sono tutte le domande, insomma, principali che di solito sorgono alle persone e si trovano in tutte le risposte. Vorrei ancora velocemente segnalarvi che l'11 settembre ci sarà una serata pubblica al Liceo di Lugano. Inizierà alle 19, l'entrata è libera e saranno presenti tutte le persone che sono intervenute oggi proprio per rispondere anche alle domande, oltre che dire, informare su quello che concerne la donazione d'organi. Io vi saluto e do l'appuntamento a domani. Grazie mille a tutti quelli che sono intervenuti.
La consulenza.